fermati. No? Abbiamo parlato di una vita veloce. No? Tante volte non abbiamo nemmeno il tempo di salutarci, il tempo di pensare ai figli, di vedere un buon amico, di fermarci 2 minuti, fare 4 chiacchiere, non abbiamo tempo. E tante volte la velocità della vita che poi trasportiamo nella nostra vita spirituale e nella Chiesa ci porta a non accertarci che la nostra vita sia in corrispondenza e corrisponde in relazione e in linea con la parola del Signore. Ci abbiamo tempo, siamo tanti presi. E a volte ci portiamo anche a dimenticare quello parleremo dell'opera del Signore nella nostra vita. Geremia 18, verso 15. Ci alziamo in piedi e onoriamo la parola del Signore. Eppure il mio popolo mi ha dimenticato, offre profumi agli idoli vani, lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire sentieri laterali, una via non appianata. Amen, ci vogliamo accomodare. Dimenticare. Qua Geremia si rivolge, il Signore si rivolge a un popolo che, il testo dice, ha un cuore insensibile, eh? Nonostante gli avvertimenti, nonostante che il Signore diceva verranno il popolo caldei, avrebbero occupato Giuda, avrebbero deportato, nonostante tutti gli avvertimenti che questo ci parla, ci dimostra la misericordia, l'amore di Dio, nonostante che il Signore avvertiva, avvisasse il popolo, questo popolo dice: Signore, eppure il mio popolo mi ha dimenticato. Cosa ha dimenticato? La cosa più brutta che può capitare a un credente è dimenticare l'opera che Dio ha fatto nella propria vita. Non stiamo a elencare quante cose il Signore ha fatto nella nostra vita. L'opera fondamentale che il Signore ha fatto nella nostra vita è la salvezza. Amen. L'opera più importante che il Signore avrebbe potuto fare nella mia, nella nostra vita, la salvezza. La salvezza è una parola che racchiude un po' tutta una vita esuberante di libertà vissuta con Cristo Gesù. Facciamo un po' il paragone di quella che era la nostra vita e quella che è la vita con Gesù. Eppure succede che, preso, come dicevo prima, preso da questa frenesia della vita, noi portiamo a dimenticare quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Per ritornare a che cosa? Ritornare alle cose che avevamo lasciato. Per ritornare ad essere spiritualmente morti. Ritornare al peccato. Poiché, no? Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli, io non so qual è la vostra esperienza spirituale, ma io vi posso assicurare che lasciare il Signore è una cosa facilissima. Io l'ho fatto un giorno. Ho lasciato il Signore per ritornare a quello che ero prima. Ma Gesù ha avuto misericordia per ritornare a essere morto nei peccati. Per tornare, per andare indietro a che cosa? A degli idoli. Oh, noi non siamo ritornati, non sono ritornato davanti a una statua perché non mi sono mai inginocchiato davanti a una statua. Però sono ritornato a quello che erano i miei idoli, quelli che sono gli idoli un po' di tutti. Si è tornato a fare il culto alla propria personalità, Quindi l'orgoglio, il peccato originale, il peccato, più grande peccato dell'eternità, l'orgoglio. Signore, aiutaci e liberaci da questo idolo che è il proprio io, la propria personalità. Per qualcuno può essere anche umile, una persona umile, però diventa idolo il proprio lavoro. Ci sono persone che vivono per lavorare. Quello può diventare un idolo. Ci nascondiamo dietro a un qualcosa di buono. Lavorare è un qualcosa che dobbiamo fare. Ce lo insegna la parola di Dio che dobbiamo lavorare. Ma può diventare un idolo. La famiglia può essere un idolo. Viene prima la famiglia e poi tutto il resto. Ma la cosa brutta è quando nel tutto il resto ci sta anche Dio. Se viene prima la famiglia e tutto il resto, e Dio rimane fuori dal resto, mi sta anche bene. Ma se nel tutto il resto c'è anche Dio, o la parola di Dio, la cosa già non va bene più. Signore, aiutaci. Liberaci dall'idolo della famiglia, dei figli. I figli hanno sempre ragione. O no? Soprattutto per le mamme, i figli hanno sempre ragione, soprattutto se fanno discussioni con i padri, no? Capita, è normale. I figli possono diventare essere degli idoli e tante volte i figli si perdono proprio per questo. Signore, liberaci da questo. Può diventare un idolo la propria fede, direi più la religiosità, si diventa ipocriti. Signore, non farci dimenticare l'opera tua. A me, quando con umiltà noi dicevamo: Signore, tu hai ragione. Signore, la tua parola è quella giusta. E noi, per rimanere dei bravi cristiani, si arriva a giustificare il proprio comportamento con la parola di Dio. Sapete? Tante volte noi sbagliamo e giustifichiamo il nostro errore proprio con la parola di Dio. Naturalmente rivisitandola. Oh no, qua ci sono fratelli, sorelle che sono esperti di arte culinaria. Allora, tante ricette vecchie, buone ricette vecchie, vengono rivisitate, o no? Da fare accapponare la pelle tante volte su alcune ricette, che ci mettono un qualcosa di strano, hanno rovinato tutto. Allora, che si fa? Si rivisita la parola di Dio, cioè bisogna adeguare la parola di Dio alle esigenze del momento, al gusto del momento. Io ho visto una volta per televisione un qualcosa di la famosa sfogliatella napoletana con la verdura dentro. Signori, non ha senso, non ti stai mangiando né la sfogliatella e né i friarielli, non stai mangiando niente. Cioè, hai fatto un qualcosa che non ha senso. E tante volte succede anche così con la parola del Signore. Vogliamo aggiungere un qualcosa che possa attirare il gusto del soggetto che ci sta davanti. La parola è la parola di Dio. La parola di Dio non si evolve. La parola di Dio si rivela ogni giorno nel cuore di coloro che temono il Signore. Amen. Si rivela nel tuo cuore, nel mio cuore, ogni giorno. Non ti dice un qualcosa di nuovo, ma ti rivela un qualcosa di nuovo. Signore, fa che il mio spirito, il mio orecchio spirituale, il mio occhio spirituale sia attento a quello che tu vuoi dire alla mia vita. perché l'esperienza del popolo di Israele nel deserto, e mi riferisco alla manna, e i guai del popolo di Israele incominciavano, sapete quando? Quando incominciavano a non apprezzare più la manna. Il Signore gli aveva dato la manna, c'aveva un buon sapore, la prendevano senza lavorare, gli davano la giusta misura di quelle che avevano bisogno, ma stancava, stanca. Noi sappiamo tutti che la vera manna che discese dal cielo è stato Cristo Gesù. Amen. Può mai stancare Gesù? Può mai stancare la manna che scende dal cielo? Signore, aiutaci. La manna veniva data con la giusta misura. E il Signore dà a te, al mio cuore e al tuo cuore, la giusta rivelazione della parola che tu hai bisogno. Non ti fa fare un'indigestione di parola, ma ti dà di quello che hai bisogno. Sapete, una digestione Israele nel deserto l'ha avuto con le quaglie. Avevano tante quaglie, mi sembra un giorno di cammino per un metro di altezza. Ne mangerete finché non vi uscirà dalle narici. Non era più misurata. E dopo vennero i problemi. Appena dopo vennero i problemi. Non avevano sta scritto ancora, la carne tra i denti che incominciarono i problemi. Non chiediamo oltre a quello che il Signore ha stabilito per la nostra vita. Signore, aiutaci ad apprezzare quello che tu ci hai dato, sembra lo stesso sapore, sembra la stessa manna. La manna tu la potevi, e qua c'è un insegnamento spirituale molto bello, la manna era per il piccolo e per il vecchio. Non c'era un cibo diverso, era sempre manna. Era presentato sotto una forma diversa, macinata, frittelle, no? E qua è un insegnamento, per i bambini ci viene detto in un modo, per l'adulto in un altro modo, ma sempre manna è. A me, ma sempre lo stesso sapore ha, o è farina o è focaccia, sempre sapore è quello, a me. Noi non vogliamo aggiungere qualcosa in più alla parola di Dio, ci vogliamo preparare e istruire per presentare la parola di Dio al pubblico che ci sta davanti, alla platea che ci sta davanti, ma sempre alla manna dobbiamo presentare. Amen? Siete d'accordo? Io penso che noi dobbiamo presentare quello che il Signore ci ha rivelato, non di più. Dio riprende, perché sapete, cambiare sapore alla manna significa, come nel verso, prendere altri sentieri, prendere altre indicazioni, che corriamo il rischio di prendere delle strade sbagliate, dei sentieri sbagliati, se ci allontaniamo da quello che è l'insegnamento della parola del Signore. Però, tante volte il cuore dell'uomo è caparbio, come dicevo anche nel culto precedente, sembra strano, ma noi a volte al Signore diamo delle risposte dure. Al verso 12 dicono, dopo che il Signore le ha riprese, il Signore li invita a ritornare a sé, dicono, ma costoro dicono, è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Ma è mai possibile? È possibile. Io un giorno l'ho fatto questo. Volutamente, volontariamente, ho voluto dire no, Signore, io voglio seguire la mia vita. Quindi è possibile. e stiamo attenti a quello che il Signore dice attraverso lo Spirito Santo. Il Signore ha fatto una promessa ai nostri cuori, alle nostre vite, è quello di condurci nel cielo, insieme a Lui. Questo è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale di Israele nel deserto era quello di entrare nella terra promessa. Non c'erano altre promesse. Era quello di entrare nella terra promessa ad Abramo. E il Signore non ha cambiato progetti nei nostri e nei nostri confronti. Signore, aiutaci. Noi vogliamo arrivare al traguardo seguendo le istruzioni che Tu ci hai dato attraverso la Tua parola. Amen. Quando Israele arrivò alle porte di Canaan, conosciamo la storia, si ribellarono, ebbero paura, no? Loro avevano paura, era meglio che si moriva nel deserto, i nostri figli. Allora il Signore mantenne la loro promessa, quello che loro avevano detto. Tornate indietro, voi morirete tutti nel deserto, i vostri figli entreranno. A questa sentenza, a questo nuovo ordine, Israele si ribellò ancora una volta. No, noi entreremo. Ribellarsi agli ordini del Signore è un qualcosa di terribile. Ribellarsi all'autorità di Dio è il peccato che fece Satana. Ribellarsi a ciò che Dio ha ordinato, il peccato più terribile che ci può essere. Il peccato di Saul fu quello di peccare contro l'autorità di Dio. Signore, aiutaci a stare con timore davanti alla Tua presenza, perché quando ti ribelli, quando ci ribelliamo all'autorità di Dio, le nostre azioni, anche se sono in origine nel progetto di Dio, nella volontà di Dio, hanno una brutta conseguenza, perché il Signore non sarà mai con te. Andarono a combattere, volevano conquistare Israele, Mosè disse no, non ci dovete andare. L'arca rimase nell'accampamento, simbolo della presenza di Dio, nonostante la certezza che Dio non era con loro, loro andarono, perché comunque entrare nella terra promessa era nel progetto di Dio. Noi tante volte sbagliamo come credenti, pensando di poter fare, di stare nella verità, a volte anche in buona fede, pensando di stare nella verità, pensando che noi stiamo adempiendo un qualcosa che è nella volontà di Dio. Ma non è così. Noi ci dobbiamo attenere a quelle che sono le prescrizioni della parola di Dio. In Proverbi 16, verso 2 e 3, se viene proiettato, vorrei che si leggesse, lo leggessimo insieme. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Il cuore dell'uomo è ingannevole. Stiamo attenti a quali sono gli ordini che il Signore ha dato. Anche se conquistare Canaan era nei progetti del Signore, non era quello il momento, perché si erano ribellati al Signore. Signore, aiutaci a stare nella Tua volontà. Amen. Noi dobbiamo avere la certezza che la presenza dello Spirito Santo è nella nostra vita. Signore, fammi sentire la Tua presenza in me. Non fammi andare avanti per un'idea, ma fammi andare avanti perché sento la Tua presenza nella mia vita. Il Signore ci dice: ascolta e fermati. Quello che il Signore ci vuole dire. C'era una figura dello stop e del semaforo. Stop e semaforo sono degli obblighi. Sono degli obblighi. Qualcuno ha detto che lo stop e il semaforo rosso a Napoli è un consiglio. Ti consiglio fermarti perché potresti... No, non è un consiglio. Quando il Signore dice fermati, è un ordine. L'altro giorno a Bastia ho assistito a una scena da paura. Si stavano abbassando le sbarre del passaggio a livello, è passato a zig zag uno con un BMW all'interno delle sbarre. Dice: ma il treno ci vuole che, prima che passi, ma tu dall'altro lato, che c'era anche una cunetta, non sai se la persona anziana si sta spostando dall'altro lato perché c'è l'ombra. Non sai se una macchina, anche se non la può fare, fa un'inversione per andare per un'altra strada. Ma soprattutto non sai se dall'altro lato ci sta la pattuglia della polizia. La strada che tu hai fatto è zig zag, che poi ti sta di fronte, è quella giusta. È quella che devi percorrere per andare a casa. Ma non è il momento di farla. O no, non so se rendo l'idea. È il momento che ti fermi. Signore, aiutami a fermarmi quando tu mi dici stop. Non sempre le mie valutazioni sono le valutazioni giuste. Mettiamoci in discussione. Non sempre quello che ho deciso è giusto. O lo diamo alla luce della parola. Vedi se stai sui vecchi sentieri o stai andando per i sentieri laterali. Camminare per i sentieri laterali e pensare di arrivare a Dio è un'illusione. Una strada porta al Signore. Qualcuno ha detto: tutte le strade portano a Dio, no? Guardate, è vero. Scusate, che stai dicendo? Sì. Tutte le strade ti portano davanti alla presenza del Signore. Ma una sola strada ti fa entrare nel regno dei cieli. Tutte le altre ti portano al giudizio. Perché un domani tutti ci dovremo presentare alla presenza del Signore. Ma noi vogliamo vedere il Signore alla porta e che ci asciuga le lacrime e dice: entra, bene hai fatto, mio servo fedele. Le altre strade sentiranno quella voce che dirà: andate via da me, maledetti, io non vi ho mai conosciuto. Le strade laterali sono pericolose, ti danno l'illusione, le strade parallele non vanno bene. Avete mai visto due binari? Sono paralleli? Certo, sono paralleli, ti metti così, li vedi, sono paralleli. Ma quando arrivano nella stazione, grosso snodo ferroviario, tu non sai più quei binari dove vanno. Si intrecciano talmente che tu non sai più qual è il vero binario, se perdi la guida dello Spirito Santo. C'è un intreccio di vie, di pensieri, di religioni. Ieri sul traghetto, venivamo da Ischia, stavo con mio figlio, c'era uno che non bisognava stare lontano da lui per il coronavirus, perché proprio... per l'odore, secondo me, e girava con una croce, con un crocifisso, se lo baciava, seduto, pregava. Lui è convinto. Lui è convinto. E tanti sono convinti che quello che stanno facendo è giusto. Tanti sono convinti che stanno sulla via, sulla retta via. Ma se noi perdiamo la guida dello Spirito Santo, ci troveremo su un binario sbagliato. Avete mai visto nella stazione quei binari che finiscono vicino a un muro, un ostacolo, un binario morto? E non sai più dove andare. Signore, aiutaci a non perdere la guida dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo verrà e Lui vi guiderà in ogni cosa. E Lui non ci guida il pastore, non ci guida l'anziano, non ci guida il predicatore, non ci guida il fratello che pensiamo che ne sappia più di noi. La nostra vita è guidata dallo Spirito Santo. Amen. Ben vengono i consigli, ma i consigli che ci vengono dati devono rispecchiare l'insegnamento e la parola di Dio. Amen. Non vogliamo sostituire le idee. Io mi levo il cappello davanti ai grandi pensatori, ai grandi filosofi, perché hanno detto anche delle cose buone, ma metterle a fianco alla parola di Dio, e a qualcuno l'ho sentito dire, noi in questa chiesa, ma altre chiese, dare lo stesso valore a quello che dice Einstein su alcune cose, a quello che dice la parola di Dio, è un qualcosa che non va bene. Dove ce ne andremo, Signore? Solo Tu hai parola di vita eterna. Perché la parola del Signore mette nel nostro cuore speranza, pace. Amen. Non ci cambia l'idea, ma ci cambia il cuore. E noi vogliamo essere fedeli alla parola del Signore. Mi avvio alla conclusione, voglio chiudere con lo stesso verso che del culto precedente. Perché succede che noi prendiamo delle decisioni sbagliate, è umano. Poi ci rendiamo conto che di aver sbagliato. Però il nemico cosa fa? Mette nel nostro cuore, nella nostra mente, l'idea che tu non puoi essere perdonato. Ormai hai preso questa strada, questa è la strada che deve andare avanti. E commettiamo due peccati. Quello di prima e l'altro che non crediamo più nella misericordia di Dio e nel sacrificio di Cristo Gesù. Ora, se noi fino adesso magari abbiamo preso delle decisioni sbagliate, ma ci rendiamo conto invece che il Signore ci sta riprendendo perché ci ama, allora noi vogliamo ritornare indietro e dire: Signore, abbi pietà di me. Allora, 1 Samuele, capitolo 12, verso 20, ci dà un grande insegnamento. Un insegnamento veramente profondo. Qua si riferisce a quando Israele chiese un re, rifiutando il governo di Cristo, il governo di Dio. Chiese un re come tutte le altre nazioni. Allora Samuele disse, rispose al popolo: non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male, tuttavia non allontanatevi dal Signore, ma servitelo con tutto il vostro cuore. Non ve ne allontanate, perché andreste dietro a cose vane, che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, perché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Quanto a me, lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di pregare per voi. Anzi, io vi mostrerò la buona e diritta via. Solo temete il Signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Considerate infatti le cose grandi che Egli ha fatte per voi, ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete voi e il vostro re. Signore, grazie, perché tu ancora ti fidi di me. Noi difficilmente diamo fiducia a una persona che ci ha deluso. Invece quante volte noi abbiamo deluso il Signore e Lui ancora si fida di noi? Se questo non è amore, se questo non è una persona che ti valorizza, Signore aiutaci a esserti fedele. Fammi camminare sui vecchi sentieri, Signore. Non fammi cercare cose nuove, perché voglio arrivare a te. Amen. Ci alziamo in piedi, vogliamo